E oggi è l'8 giugno, la giornata mondiale di un'inestimabile risorsa naturale al mondo.
The ocean is the foundation of life.
L'oceano è la base per la vita. L'umanità conta su di lui, ma può l'oceano contare su di noi?
But can the ocean count on us?
Le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ci portano a riflettere sullo sfruttamento economico dei mari. L'estrazione di materie prime dai fondali sta infatti diventando interessante per l'industria delle energie rinnovabili. Al momento non è permessa, ma le cose potrebbero presto cambiare. E anche la Svizzera, che finora non ha preso posizione, dovrà esprimersi su un tema piuttosto spinoso. Laura Dick.
C'è una zona in fondo agli oceani che non appartiene a nessuno, ma uno stato dell'Oceania, l'isola di Nauru, ha messo le mani in avanti per poter sfruttare economicamente un giorno le risorse che giacciono lì. Un lavoro che potrebbe spettare ad una società nordamericana con investitori anche svizzeri. La comunità scientifica mette in guardia.
L'impatto probabilmente è irreversibile. Alcune specie locali sono estinte, l'ecosistema è compromesso.
Thomas Fröhlicher è fisico ambientale all'Università di Berna. Qui ci parla delle operazioni scientifiche negli anni Ottanta fatte vicino al Perù, svolte proprio per conoscere le conseguenze dell'estrazione di metalli dal suolo, conseguenze che 40 anni dopo sono ancora visibili.
E questo essenzialmente per sedimenti che si sono creati, ma anche dal rumore, dalla luce o dalla compressione del suolo causati dai macchinari per l'estrazione.
Fröhlicher, con il suo collega dell'Università di Losanna, Samuel Jacquard, ha appena stilato un rapporto su mandato della Confederazione sull'attuale stato di queste conoscenze. Si è basato sulla poca letteratura già esistente.
The deep sea is home to some of the Earth's.
Questa zona del mare, così profonda, ospita uno dei più diversificati ecosistemi marini. Comprende habitat vulnerabili e diverse specie sconosciute. E tutte le prove scientifiche che abbiamo trovato indicano che l'estrazione ha un impatto nocivo. Quindi raccomandiamo un approccio precauzionale per questa attività, per assicurare la protezione per questi habitat.
Si sa qualcosa, ma comunque poco, sugli effetti. Quanto ci metterà la comunità scientifica ad avere prove sufficienti?
Non sappiamo neppure quanti organismi vivono nelle acque profonde. Non conosciamo quindi neppure il contesto in cui si andrà a scavare. Ci sono davvero molte ricerche da fare prima di poter dire se queste estrazioni possono essere permesse o meno.
Il tempo stringe invece per l'Autorità Internazionale dei Fondali Marini, che a metà luglio deciderà sulla licenza di estrazione. 14 paesi membri, tra cui Francia e Germania, hanno già firmato una moratoria in questo senso. Il Consiglio federale prenderà una posizione entro fine giugno.
Ma perché c'è proprio l'isola di Nauru al centro di questa situazione? Beh, sappiate intanto che Nauru è una minuscola repubblica nel mezzo dell'Oceano Pacifico con poco più di 12.000 abitanti. Il resto ce lo spiega Mangiula Bhatia qui con me in studio.
Beh, la questione è piuttosto complicata. Per districarmi tra i vari interessi coinvolti mi sono fatta aiutare da Matthew Gianni, cofondatore della Deep Sea Conservation Coalition, un'organizzazione mantello che riunisce un centinaio di ONG in prima linea nel chiedere la moratoria globale su questo tipo di estrazione mineraria. Sentiamolo.
The nations of the world agreed 50 years ago to negotiate a international regime for mining the deep ocean.
Per capire cosa sta accadendo oggi, spiega, bisogna risalire agli anni 70, quando a livello globale è stato negoziato un regime per lo sfruttamento minerario delle acque internazionali, quindi quando si pensava che a quelle profondità non ci fosse molta vita. Per decenni si è fatto poco, se non costituire l'Autorità Internazionale dei Fondali Marini, ISA, una istituzione che abbiamo già menzionato nel contributo di prima, dell'ONU, con oltre 160 stati membri, tra questi la Svizzera, che negli scorsi anni ha rilasciato delle licenze di esplorazione e che oggi tenta di negoziare un quadro normativo.
Manjula, in questo contesto, dunque, che ruolo gioca la Repubblica di Nauru?
Beh, nel 1994 Stati Uniti e altri paesi ricchi hanno forzato la mano all'ISA per ottenere le licenze di sfruttamento. Si è così introdotta la regola secondo la quale se una società è pronta per l'attività di estrazione e lo notifica all'ISA, questa ha 2 anni di tempo per adottare la regolamentazione, altrimenti deve comunque concedere una licenza provvisoria. E qui entra in gioco Nauru, che quest'anno siede nel consiglio ristretto e decisionale dell'ISA. Sentiamo perché è fondamentale il suo ruolo nel contributo di Matthew Gianni.
The irony is that Nauru applied for a license, and it applied for a license on behalf of a Canadian, American, and arguably Swiss, Dutch company.
Nauru ha fatto domanda di licenza per conto della società statunitense-canadese The Metals Company, già in possesso di una licenza di esplorazione, e che ha come partner la svizzero-olandese Allseas e Glencore, che ha sede nel Canton Zurigo. Non si sono rivolti al governo canadese, ma a quello di Nauru, perché le norme negoziate negli anni 70 hanno concesso ai paesi poveri molti privilegi, perché era possibile convincerlo con poco e perché poi spetterà a Nauru garantire che le regole siano rispettate.
Il 9 luglio l'ISA, cioè l'Autorità Internazionale dei Fondali Marini, deve decidere se concedere la sua prima licenza di estrazione. Cosa accadrà?
Secondo Matthew Gianni non la concederanno, ma probabilmente Nauru, per conto di The Metals Company, farà di nuovo richiesta entro il 2023. Da qui la necessità urgente di regole che difficilmente arriveranno. Infine ricordiamo che lo scorso marzo è stato adottato uno storico trattato di protezione dell'alto mare che avrà effetti anche sui fondali, ma purtroppo questo non entrerà in vigore prima di 3 o 4 anni.